leggere lo schema con la presentazione del passaggio delle civiltà dallo Stato ferino allo Stato civile. Questa è un'altra argomentazione che dice per quale ragione i sepolcri servono. Servono perché, quarta sezione, quarta argomentazione, versi 91-150, l'istituzione dei riti funebri ha segnato il passaggio degli uomini dallo Stato ferino a quello civile, dal dì che nozze, tribunali e dare diero all'umani gente essere pietose. Questo passaggio è fondamentale perché se le comunità sono diventate civili nel momento in cui hanno istituito i riti di matrimonio, hanno regolato i rapporti di forza tra individui con tribunali e quindi hanno istituito dei passaggi legali e non invece la forza bruta che regolasse i rapporti tra gli esseri umani e dare altari e quindi gli onori che si devono rendere ai defunti, questo passaggio ha testimoniato, fa sì che i sepolcri siano, primo punto, testimonianza delle gesta degli estinti, quindi un monumento, ma anche altari per i loro discendenti. Guardate la doppia natura quindi del sepolcro come si comincia già a delineare. Il primo elemento è il monumento per il passato. Il secondo elemento invece è proiettato verso il futuro, giuramento sugli avi. Diventano quindi altari nel doppio senso della parola, quindi testimoniano quello che non c'è più e sono la pietra di fondazione di ciò che avverrà nel futuro. Gli esempi che ho schematizzato nella tabella sono altrettanti esempi, prove, e sono prove della importanza della funzione civile del sepolcro. Quindi il punto 4 può essere riassunto in funzione civile del sepolcro e questi sono altrettanti esempi, prove che vengono messe in contrapposizione. Nella colonna di sinistra le tombe cattoliche che sono viste negativamente e nella colonna di destra invece le tombe pagane, e vedete che Foscolo mette gli elementi in esatta corrispondenza gli uni con gli altri, naturalmente sotto segno positivo e negativo. Il segno negativo delle tombe cattoliche è determinato dal fatto di avere i sepolcri sui pavimenti delle chiese, di avere questo incenso che deve coprire l'odore dei cadaveri, d'avere immagini di scheletri che comunicano un senso di terrore, un senso negativo, e quindi il sepolcro cattolico porta con sé un'idea della morte negativa, da cui vedete madri terrorizzate, perseguitate dalle ombre dei defunti che chiedono messe di suffragio. Ecco un altro elemento che si aggiunge a questo quadro negativo che è dato da Foscolo, naturalmente con degli squarci di immagini, ma che noi qui analizziamo minutamente. Per questi elementi, perché le madri sono terrorizzate? Perché i defunti sorgono, per così dire, dagli avelli per reclamare messe che servano in suffragio, perché si pensava naturalmente, e tuttora è una prassi comune, che la messa in suffragio accorci il tempo in cui il defunto deve restare in purgatorio e possa ridurre quindi il suo tempo di salvazione. E quindi i vivi risultano perseguitati dalle ombre dei defunti che chiedono messe in suffragio, naturalmente venali, perché queste messe vengono fatte pagare ai parenti del defunto. Sull'altra colonna, ciascuno di questi punti che caratterizzano i sepolcri cristiani, invece si pongono le tombe pagane, che sono il modello positivo che Foscolo contrappone al modello negativo. Non sono sui pavimenti delle chiese, atmosfera cupa, scura, ma invece in aperta campagna, cimiteri campestri. Non c'è l'odore di incenso che copre l'odore dei cadaveri, ma effluvi di cipessi e cedri. Quindi vedete tutti gli elementi come si contrappongono. Questo ci dice anche, non l'ho detto ma lo do per scontato, ma lo ribadisco, che questo non può essere un testo scritto di getto. Vedete come è calibrato in tutti i suoi elementi, in tutte le sue componenti. La esatta specularità di queste immagini non può essere qualcosa che scaturisce in una scrittura effettuata frettolosamente o anche in modo rapido e istantaneo. Agli scheletri si contrappongono invece i vasi preziosi che accolgono le lacrime votive, le fontane, e le madri terrorizzate si contrappongono invece gli amici che si raccolgono serenamente intorno alla tomba e si consolano in un'atmosfera che ricorda i beati Elisi. Quindi la tomba pagana è vista come elemento di modello classico, altro dato importante. Fosco lo ritrova nei classici, quindi nei modelli greci e latini, una spinta per il presente. Ma lo trova anche, e qui c'è un'ulteriore transizione, la trova anche nelle tombe della contemporaneità. Quindi lo schema si contrappone specularmente tombe cristiane antiche, tombe pagane antiche, invece le tombe inglesi sono le tombe della sua età contemporanea, che sono viste come modello di riferimento positivo, perché nei giardini suburbani, vedete come riprendano il modello della tomba pagana, si recano le giovani donne a pregare per i propri parenti. E qui c'è il salto. Qui non possiamo stabilire un principio di causa-effetto, perché Foscolo fa un salto che dovremmo chiamare extralogico. E infatti qui è una delle transizioni che verificheremo poi nel Carme. Perché come nei giardini suburbani le donne si recano a pregare i propri parenti, pregano il ritorno in patria degli uomini che hanno seguito il prode ammiraglio Nelson vittorioso di Napoleone. E qui c'è il salto con la contemporaneità e con la funzione politica del Carme, che tocca direttamente temi politici. Giro il foglio e vi mostro la freccia di rapporto tra causa e effetto. Così come le donne pregano per accelerare il ritorno, quindi mentre le madri terrorizzate pregavano per accelerare il tempo di permanenza dei defunti nel purgatorio, così invece in un'ottica pagana, ma in realtà di una religiosità umana, le donne pregano per auspicare un ritorno vittorioso dei parenti che hanno seguito il prode ammiraglio. Il sepolcro a questo punto non diventa più funzionale per l'individuo, ma si proietta in una dimensione collettiva. E qui c'è un salto che Foscolo ha anticipato con la sezione 4, dal di che nozze, tribunali e dare, perché vedete che la funzione del sepolcro già a questo livello è una funzione collettiva, non è più l'individuo singolo, non è più la singola tomba del Parini, ma è la tomba di tutti, perché sono tutte le civiltà che sono costruite nella difesa di questi valori e nella costruzione di aree, aree intese come monumenti, ma come altari votivi su cui si celebrano i riti per il futuro, per ispirare i discendenti. Il passaggio è alla contemporaneità, infatti viene sintetizzata da questa asserzione. I sepolcri sollecitano valorose imprese, ma c'è un ma. Ecco, un'altra delle transizioni. Vedete come nella Carme vi sia un equilibrio veramente straordinario tra una argomentazione ridotta proprio al suo scheletro e dei continui salti che portano il discorso fuori, potremmo dire, dal seminato. Il tema è sempre lo stesso. Il sepolcro serve, il sepolcro non serve. Perché non serve? Smonto la controargomentazione. Perché serve? Però continuamente è come se ci fosse una forza centrifuga da un lato, ma centripeta, che tiene in equilibrio i piani del discorso. In questo caso la forza è centrifuga, dopo questo ma. Se mancano il coraggio di nobili imprese e la libertà, i sepolcri sono solo inutile pompa. Fermiamoci, perché qui ha già fatto un salto. sembrerebbe quasi smontare quello che ha appena detto. Appena detto che se le donne vanno sui sepolcri per onorare i mariti e i fratelli che sono partiti al seguito di Nelson per combattere, il sepolcro serve perché costituisce quel tessuto connettivo di cui una società e una civiltà ha bisogno. Ma in realtà fa di nuovo una esclusione, cioè come prima aveva detto, non tutti i vivi beneficiano del sepolcro, ma solo quelli che sono stati legati da una corrispondenza d'amorosi sensi ai morti che hanno costruito questo in vita. Così anche in questo caso costruisce una sezione all'interno del magma. E la sezione qual è? È quella degli uomini eroici. Cioè non serve a tutti che si vada a piangere sulle tombe, ma si costruisce una civiltà solamente se ci sono eroi. Se una civiltà manca di eroi, la tomba non serve, non ha questa funzione civile. Questo è un passaggio chiave, perché questo passaggio permette di dire il sepolcro serve a una civiltà che sugli suoi eroi costruisce le sue fondamenta. E se noi non abbiamo eroi, non riusciremo a costruire una società di questo genere. Ci si basa su atti eroici nel presente, ma gli eroi del presente sono ispirati dagli eroi del passato, altro passaggio. Ecco perché a questo punto arriva Santa Croce. Altrimenti noi non riusciamo a capire come Foscolo riesca a fare quello che spesso gli è stato accusato, di saltare il palo in frasca. Cioè ci parla dei sepolcri, poi passa a parlare di Nelson, poi da Nelson passa a parlare dei sepolcri degli italiani suoi contemporanei. Come fa a legare questi temi? Tutti apparentemente centrifughi. Ricordatevi che uno dei temi più dibattuti dalla critica è l'unità dei sepolcri e troverete fiumi di inchiostro su questa unità. E io credo che il modo migliore per affrontare anche le interpretazioni critiche sia cercare di riconoscerla proprio nel tessuto connettivo delle argomentazioni. Il tessuto connettivo in questo passaggio fa un salto abbastanza ardito, ecco gli ardiri famosi di Longino a cui Foscolo stesso si richiamava, vi ricordate, l'abbiamo visto la volta scorsa. È necessario che nel presente vi siano eroi. E invece che cosa accade nel presente? Accade la stessa cosa, la stessa situazione di cui si lamentava il nostro Giacomo. Il ceto dirigente è morto da vivo. Ci ricorda qualcosa? Spero di sì. Cioè, questa allocuzione ai presenti che sono vivi, ma in realtà sono morti, è una forte accusa che Leopardi aveva letto qui e che riprende e che amplifica addirittura nelle prime due patriottiche. Quindi di nuovo si ribadisce il legame fortissimo tra sepolcri e il primissimo Leopardi, Leopardi delle patriottiche. Qui siamo ancora però in area Foscolo. Il ceto dirigente è morto da vivo, mentre... Qui potremmo proprio esemplificare questo mentre con un simbolo, il simbolo di diverso. Abituatevi quando fate gli schemi a usare una simbologia, anche una simbologia matematica che è utile, anche perché la logica è matematica, è nell'uguale, diverso, da un'affermazione ne consegue un'altra. Qui potremmo questo mentre esemplificarlo con un bel segno di diverso, uguale, barrato. Il poeta lascerà un esempio di nobili sentimenti e di poesia non servile. Qui Foscolo non riesce a non parlare di sé. Fino adesso non l'ha fatto. Avete visto, anzi, aveva accusato l'abate di interpretare il proprio discorso come riferito a sé. Invece nelle obiezioni che abbiamo letto settimana scorsa diceva il poeta non parla di sé. Qui parla di sé. Perché? Perché sta parlando del presente e sta parlando di atti eroici. E qual è un atto più eroico di quello che fa che costringe il poeta ad andare ramingo di gente in gente, ad essere esule, a non riconoscere una patria, a dover fuggire per non assoggettarsi a un sistema politico che non ha scelto? Quindi qui veramente individua in se stesso l'individuo, il cives, che però non è solo cives, ma è anche il letterato, il poeta, perché veramente la funzione civile della poesia è l'atto fondativo della propria concezione letteraria. E qui vediamo come in questa ottica il salto, il trapasso, la transizione a tutto lo squarcio su Santa Croce non sia così extralogico, diventi veramente quasi l'atto necessario. Perché? Perché sia vero che la funzione civile e collettiva del sepolcro si esercita solo se ci sono giovani eroi, e se è vero che i giovani eroi si traggono auspici, traggono coraggio e forza dalla meditazione sui sepolcri degli antichi, come hanno fatto gli antichi, torniamo indietro, tombe pagane, amici raccolti serenamente intorno alla tomba, cioè su quelle tombe si vanno a ispirare per compiere delle gesta nel presente. Cioè, se è vero questo, allora è necessario identificare il luogo in cui i cittadini italiani si possano ispirare e possano esercitare quel tipo di virtù, perché le virtù ci sono, hanno bisogno semplicemente di ritrovare un loro luogo in cui identificarsi, contarsi. Dove si vanno a contare i giovani italiani? Si vanno a contare nel luogo che più celebra la presenza dei grandi spiriti del passato, che viene identificato da Foscolo nella chiesa di Santa Croce. Guardate che la scelta di questa chiesa è veramente il tocco di genio che ha avuto Foscolo, perché non ha identificato un pantheon classico, non ha identificato un luogo solamente politico, è riuscito ad identificare una chiesa dove si potessero trovare raccolti in quel momento storico i grandi letterati, i grandi scienziati, i grandi artisti e quei letterati che avevano fatto della letteratura anche un obiettivo politico, come Alfieri. In Santa Croce l'altro grande sepolcro è l'altro rispetto agli altri, insomma, era quello di Vittorio Alfieri. E infatti il testimone Foscolo lo riceve da Alfieri in questa funzione politica e civilizzatrice della letteratura. Vi ho già detto che la chiesa di Santa Croce è identificata a Firenze come la grande chiesa politica. Ora non si scende più in piazza, però ai tempi miei, quando c'erano le manifestazioni, io ai tempi ero a Milano, non ero a Firenze, ma appena sono arrivata a Firenze, ormai 15-17 anni fa, si facevano ancora manifestazioni. Quando si facevano, i fiorentini non scendevano in piazza del Duomo, non identificavano né il Battistero né la chiesa di Santa Maria del Fiore come la loro piazza, ma la piazza politica era la piazza di Santa Croce. E questo vuol dire che in quella chiesa veramente si sono pian piano, per aggregazione, raccolti i grandi spiriti italiani. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un momento in cui non c'è una declinazione politica della nostra nazione, ma la nostra nazione è identificata solamente da elementi letterari, artistici e scientifici. Viene nominato Galileo. Quindi nominare proprio il termine Italia qui non viene fatto, lo farà Leopardi, non per niente quella sua grande canzone è stata dirompente, e al tempo, a noi non sembra adesso, ma venne riconosciuta invece come un atto arditissimo, nominare proprio il termine della nazione. Quindi questo passaggio non è un passaggio extralogico, ma la conseguenza naturale di tutto quello che Foscolo ha appena detto. Il poeta, e qui vedete come si gioca in prima persona, Foscolo ci mette sempre la faccia, che ci piaccia o no, che ci stia simpatico o no, la faccia la mette sempre. Il poeta in Santa Croce, di fronte alle tombe di Machiavelli, Michelangelo, Galileo, prova quella esaltazione, la prova in prima persona e la trasmette a chi leggerà il testo. Ecco la funzione del testo argomentativo. Se io leggo questo testo non posso più essere la persona di prima, quello che non l'aveva letto. Dopo che l'ho letto o sono d'accordo con lui o lo critico. E se sono d'accordo non posso fare a meno di riconoscere questa corrispondenza che lega tra loro questi nomi in una identità politica che crea le sue basi sull'arte, sulla letteratura, sulla storia e sulla scienza. Ribadisco la presenza di Galileo, perché è una, non solo perché questo è un anno in cui ricordiamo Galileo e la sua storia personale va ricordata, ci sono alla radio, per esempio, trasmissioni che proseguiranno tutto questo 2014, perché ridanno la vita di Galileo, di Brecht, in moltissimi teatri. Se non l'avete mai letto, non l'avete mai visto, non siete mai, non avete mai incrociato la vita di Galileo, andate a vederlo perché è un testo sublime. E poi perché è molto importante che tra questi grandi italiani che hanno costruito la nostra nazione venga ricordato un grande scienziato che ha lottato per la verità, la forza delle proprie idee, che l'ha scontato sulla propria pelle. Esaltazione di Firenze. Ecco, per un letterato chiaramente scegliere una chiesa in Toscana a Firenze vuol dire ribadire il primato della letterarietà, delle tre grandi corone, Dante e Petrarca. Qui Boccaccio l'ha lasciato per strada, bisogna farsene una ragione, ma vedremo poi come ciascuno dei due poli, Dante e Petrarca, vengano declinati diversamente. Ora stiamo facendo proprio una panoramica generale. Questi monumenti, vedete qui come si proietta nel futuro, ispireranno agli italiani l'amor di patria. Questa è un'affermazione che senza la forza argomentativa delle fasi precedenti non si potrebbe dire, e che invece proietta il testo in una dimensione quasi profetica, perché Foscolo non ribadisce l'auspicio, ribadisce la forza, la sicurezza, che se questo è vero, allora è quasi impossibile che gli italiani, passando di lì, non abbiano, non sentano la forza di queste argomentazioni. Come, ecco l'altro passaggio, che i suoi contemporanei non capivano, perché di nuovo, una volta compreso un punto del ragionamento, speravano che su questo si fermasse il testo. No, il testo riparte con una forza apparentemente centrifuga, e questa volta che cosa fa? Prima dal passato, dalle tombe pagane degli antichi, si era proiettato nel presente, ha sviluppato il tema del presente, Santa Croce adesso, si è buttato nel futuro, gli italiani trarranno gli auspici, ora che cosa fa? Si ributta nel passato. Sesto esempio, versi 196-234. Con questi grandi abita eterno. Lo spirito di questi grandi è lo stesso che ispirò chi? I soldati che in Maratona difesero, nonostante la impari situazione militare, la loro patria dalla invasione straniera. Il tumulo di Maratona, elevato a perenne memoria di chi, sacrificandosi, salvò la Grecia contro l'invasione persiana. Questo naturalmente è un esempio che si può citare solo per affinità. Vedete che io ho messo volontariamente la sezione 5 e la sezione 6 come esempi. Esempi proprio di che cosa? Del fatto che i sepolcri sollecitano valorose imprese. Il tumulo di Maratona è visto qui come un sepolcro e quindi come la dimostrazione del fatto che quella tomba è stata l'atto fondativo della nazione greca e nella quale noi riconosciamo il nostro principale antecedente. Foscolo in questo ha una coerenza straordinaria anche da un punto di vista neoclassico. Però, e qui naturalmente c'è tutto il passaggio su Maratona che leggeremo e commenteremo, però attenzione, qui fa un ulteriore balzo in avanti, anche i luoghi dove non rimane fisicamente il sepolcro infiammano la mente dei generosi. Questa è una argomentazione ulteriore, successiva, perché mentre finora ha stabilito e, devo dire, ha dimostrato la funzione civile del sepolcro inteso proprio come oggetto fisico, il tumulo di Maratona è un tumulo, è qualcosa di fisico, di presente, adesso deve fare un passaggio ulteriore, perché deve dimostrare che i sepolcri servono anche quando non ci sono. E questo è più difficile da dimostrare, perché è chiaramente molto più facile e stringente dimostrare l'efficacia civile e politica di un monumento che esiste fisicamente e intorno al quale ci si può raccogliere. Ecco perché l'affermazione iniziale ve l'ho messa tra parentesi. Contro l'editto di Saint-Cloud, cimiteri suburbani e fosse comuni. Perché, vedremo bene alla fine del nostro percorso, un po' ve lo anticipo. Lo scopo del testo non è solo contrapporsi a questo editto e ribadire la forza politica della letteratura e della poesia, ma sostenere che, come ho cercato di sintetizzare in questa riproposizione della tesi, la poesia è il miglior sepolcro. E la poesia è qualcosa di non fisico, di non tangibile, ma è qualcosa di impalpabile. Quindi se io non dimostro che serve il ricordo degli antichi, anche se non c'è un sepolcro fisico, non posso dimostrare che la poesia è il miglior sepolcro, proprio perché la poesia non è qualcosa che io tocco, non è qualcosa di fisicamente concreto. Quindi se non faccio questo passaggio argomentativo, non riesco a fare, a chiudere il cerchio. Il cerchio si chiude con la riproposizione della tesi, ma guardate quanta strada abbiamo fatto, cioè quanti concetti ulteriori abbiamo detto in approfondimento rispetto alla tesi iniziale. Ci sono due esempi del fatto che anche i luoghi dove non rimane fisicamente il sepolcro hanno questo, questo effetto euforico, infiammano la mente dei generosi. Il primo esempio è proprio Pindemonte. Pindemonte, viaggiando nelle isole Egee, conosce la leggenda delle armi di Achille. Questa parte naturalmente ora non può essere approfondita, se no ci dedichiamo un'intera lezione, perché c'è tutta la storia delle armi di Achille, Aiace, Ulisse, ma soprattutto il rapporto con Pindemonte, e ci riallacciamo alle lezioni che abbiamo già fatto sulla originalità o meno del carne, il rapporto con i cimiteri e il fatto che questa sia un'epistola. Il tu a cui Foscolo si rivolge all'inizio è l'amico, e questo amico è Pindemonte. Quindi la citazione di Pindemonte è un ulteriore collegamento con la parte iniziale del carme. Questo è un carme tutto ad anelli, dove tutto si tiene. Secondo esempio, Foscolo, ispirato dalle muse, che dà voce anche agli eroi rimasti senza sepolcro. Le muse sconfiggono col canto la morte. Quindi anche gli eroi che non hanno avuto una sepoltura potranno, attraverso la poesia, che diventa per loro il miglior risarcimento da quello che non hanno avuto in vita, dare a chi si ricorderà di loro un esempio e fare da funzione civilizzatrice. Questo è un passaggio per Foscolo importantissimo, perché Foscolo sa, nel momento in cui scrive, che quel sepolcro fisico non ce l'avrà mai. Sa già che cosa gli capiterà. Foscolo è morto in Inghilterra e non ha avuto un sepolcro. Sono state poi traslate le ceneri successivamente e furono portate successivamente in Santa Croce. Ma quando muore non ha avuto veramente nessuno. Quindi quando scrive questo sa già che scrive qualche cosa che tocca direttamente la sua vita di poeta, ma anche di uomo civile e di poeta che vuole avere una funzione civilizzatrice e politica per la sua nazione. Quindi sta parlando di quel sepolcro che, come Parini, non aveva avuto, egli stesso sa che non avrebbe mai avuto. Naturalmente l'esempio lo trova nel passato. Ecco perché nella lettera a Monseghion, vi ricordate, non è riuscito a sintetizzare quel passo e ce l'ha dovuto leggere tutto, e insieme con lui l'abbiamo letto alla fine della lezione scorsa. Perché in questo passaggio finale del sepolcro di Elettra, che non c'è, che ottiene di avere un risarcimento in vita, su questo sepolcro costruisce la sua argomentazione. Ultimo esempio, e si rifà, il testo è dei versi 235-253, ed oggi nella Troade inseminata, eccetera. Il sepolcro di Elettra, che ottiene da Giove, cui aveva dato il figlio Dardano, capostipite della prosapia dei troiani e dei romani, di consacrare il suo corpo e la sua tomba in un mausoleo. Quindi su quel modello antico costruisce il parallelo del presente, naturalmente secondo sempre l'idea che il neoclassicismo vivifica l'antico in una funzione civile. Questo serve per differenziare il proprio neoclassicismo dal neoclassicismo montiano. Ricordiamoci sempre che tra le righe i letterati si parlano tra di loro e si, si dicono quello che a noi non sembra che si dicano, invece ci sono, come dire, messaggi subliminali che si mandano. Ivi posò Erittonio, è quello il passo finale. E con questo passo di circa 40 versi, 254-295, si chiude l'ottava sezione che noi riconosciamo e vediamola più analiticamente. Tomba che diventa per i troiani ciò che per gli italiani sarà Santa Croce. Guardate il passaggio dal passato al presente, dal presente al futuro, ricollegandosi con il passato in un cerchio che tiene un'unità temporale pur disgregata. La tomba è stata per i troiani, la tomba di Elettra è stata per i troiani ciò che per gli italiani sarà Santa Croce. Perché dice questo? Perché questa tomba è la tomba degli sconfitti e sa già che gli italiani dovranno andare in Santa Croce a ispirarsi da sconfitti, da sudditi. E questo, fra l'altro, è veramente profetico di quello che è stato il destino in Italia fino all'unificazione, fino al 61. Quindi Santa Croce deve diventare un luogo in cui trarre gli auspici, ma ricavare la forza per identificare qualcosa che non esiste politicamente, che non esisterà per il prossimo metà di secolo. Cassandra, ecco, donne troiane pregano i propri antenati, i penati, perché salvino i mariti. Ecco il parallelo con le donne che avevamo citato prima e con le madri terrorizzate. Qui ci sono tre tipologie diverse, femminili, ed è molto interessante. Il Foscolo è sempre stato accusato di considerare le figure femminili dei soprammobili o dei trofei, e questo è anche vero, peraltro, però è anche vero che ha avuto sempre una sensibilità particolare per la funzione civile delle donne, intese proprio come cellule costitutive di quella cellula sociale che è il nucleo familiare, naturalmente inteso come poteva intenderlo Foscolo ai suoi tempi, ora senza quindi discorsi che ora ci porterebbero su altri piani, sessisti, eccetera. Per Foscolo la funzione proprio della madre, intesa come cellula sociale, è ribadita anche con l'esempio antico. Le donne troiane pregano perché i mariti si possano salvare. E poi è molto interessante perché la voce poetica, prima che di Omero, viene data a Cassandra, a un'eroina femminile. E Cassandra porta i nipoti facendola predizione inascoltata della distruzione di Troia. In questo Foscolo dà veramente il testimone a una voce che lo identifica, proprio perché di Cassandra sottolinea la funzione profetica inascoltata, e questa stessa funzione Foscolo riconosce a se stesso in questo momento storico. Quindi laddove Cassandra è stata inascoltata per i troiani, qui la voce inascoltata è quella del poeta stesso, che dal punto di vista politico aveva vissuto tutta la vicenda della sconfitta di Venezia, del tradimento che Napoleone aveva fatto col trattato di Campo Formio vendendo all'Austria il Veneto e Venezia. Quindi nella rappresentazione della figura di Cassandra c'è un investimento autoriale fortissimo. Cassandra porta i nipoti predicendo la distruzione di Troia, ma i penati sarebbero stati custoditi dalle tombe. Cioè Cassandra porta i nipoti dicendo che si faranno custodi di quel valore storico che verrà distrutto, perché sa già che Troia verrà distrutta, sarà portato dalle tombe. E qui abbiamo l'allocuzione di Cassandra. Cassandra si rivolge a due interlocutori, ai nipoti e alle palme e ai cipressi, che verranno piantati, attenti, dalle nuore di Priamo e vedranno, ultima profezia, Omero. Qui abbiamo una sorta di scatole cinesi. Foscolo è diabolico quasi nella capacità di costruire un'immagine in un'altra immagine, perché l'immagine è a specchio. E vi faccio notare come si ricolleghi all'immagine iniziale della natura. Qui abbiamo palme e cipressi. Il testo si apre con all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di piante. Cioè c'è una circolarità strepitosa, veramente straordinario come questo testo si tenga tutto, nonostante le forze centrifughe che cerchino di disgregarlo, in realtà è perfettamente compatto. Questo mi fa sempre capire come sia forte il dispiacere che Foscolo avesse nel fatto che non veniva riconosciuta l'unità. E anche nel testo che abbiamo letto settimana scorsa ogni tanto sentiamo come la disperazione di chi è riuscito a costruire un capo d'opera ma veda che nessuno è lì pronto a riconoscerlo. E addirittura l'abate non solo non lo riconosce nella sua eccellenza, nella sua capacità di tenere un discorso così complesso, ma non ne capisce davvero proprio la lettera, cioè non aveva capito proprio l'accezione delle singole parole nella lingua italiana. Qui il testo si chiude con questa immagine naturale delle palme e dei cipressi che vengono piantati. Perché? Perché diano una continuità naturale a quello che invece non può essere assicurato dai vivi, perché Troia sarà distrutta e sarà solo la natura a continuare a garantire una sopravvivenza. Quindi le nuore piantano queste palme in modo che sotto queste palme, sotto questi cipressi, possano vedere che cosa? Omero aggirarsi tra le tombe. E sulla figura di Omero naturalmente si chiude il nostro cerchio, perché se è vero, come credo Foscolo abbia ormai dimostrato, che la poesia è il miglior sepolcro, la migliore tomba di una città distrutta come Troia non è una tomba fisica ma è l'Iliade. E quindi l'Iliade diventa il modello di miglior sepolcro per il più grande sconfitto della storia, che è stato Ettore, che diventa in questo climax finale il vero protagonista di tutto il carnevale, cioè il più grande sconfitto della storia, che ha però nell'Iliade alla fine il testo che risarcisce quello che in vita non ha avuto, perché in vita è stato uno sconfitto. La immagine di Omero si ricollega al poeta, che chiaramente per la sua origine greca si identifica nel grande poeta dell'antichità classica, poeta cieco e quindi poeta che esercita la sua funzione in forma profetica, ecco il parallelo con Cassandra, ma vi ricordo anche che in questi stessi tempi in cui Foscolo scrive il testo, Foscolo sta traducendo l'Iliade. Nel 1807 da Bettoni, lo stesso editore che ci pubblica I nostri sepolcri, che aveva pubblicato l'anno prima I nostri sepolcri, viene pubblicato l'esperimento di traduzione dell'Iliade. L'Iliade tradotta da Foscolo, da Monti e da Cesarotti. Quindi su quella traduzione il filo rosso che lega l'antichità classica e il presente, Omero a Foscolo, si rinsalda, perché Foscolo nella traduzione dell'Iliade sta dando attualità, sta dando una veste contemporanea al grande poema dell'antichità classica. Quindi il legame è ancora più forte se pensiamo che in questo momento Foscolo sta agendo anche da traduttore, colui che modernizza l'antico. E finiamo quindi di leggere questo schema. Omero che si aggira tra le tombe, abbraccia le urne. Guardate questa immagine, poi tanto la commenteremo analiticamente alla fine del nostro corso, ma c'è una carica affettiva ed emotiva che in questa parte finale squilibra un po' il testo, che non è più costruito sulla stretta argomentazione, ma che invece fa leva proprio sull'aspetto emotivo, sull'aspetto di pathos. E sul pathos è costruito, tant'è vero che nella lettera a Monsieur Guillaume non lo sintetizza, ma lo cita, proprio perché la sintesi razionale non avrebbe rappresentato sufficientemente quello che Foscolo ha voluto rappresentare in questa parte finale del Carne. Omero si aggira tra le tombe, abbraccia le urne, ascolta da loro la storia di Troia. Quindi ascolta dalle urne la storia degli sconfitti per celebrare universalmente la sorte dei vincitori. È indispensabile che la poesia sia fedele alla storia. La poesia non può riscrivere la storia, altrimenti ci avrebbe detto: Omero risarcisce, Ettore scrivendo un poema in cui le cose sono andate tutte diversamente e quella vittoria che aveva avuto, scusate, che non aveva avuto in vita, gliela dà la poesia, no? Foscolo dalla storia non può prescindere, altrimenti non sarebbe Vichiano. La storia è la base di tutto. Quelle illusioni che sono state distrutte durante la fase Jacopo Ortis vengono ricostruite su base poetica, ma rinsaldate dalla storia. Cioè, come la storia le ha distrutte, il Trattato di Campoformio ha fatto a pezzi le illusioni che Jacopo aveva, così la storia stessa le ricostruisce, perché è la storia che ricostruisce nozze, tribunali e dare, cioè è dentro la storia che ricostruisce le illusioni. Vi sto sintetizzando un percorso che poi diluiamo nel corso del nostro commento, ma oggettivamente continuo sempre a riconoscere un'unità a questo testo. E per il fatto che la celebrazione della poesia non è solo degli sconfitti, ma è anche dei vincitori. E infatti dice, per far più bello l'ultimo trofeo, dei prenci argivi, cioè dei greci. Cioè la poesia non è solamente dalla parte degli sconfitti. La poesia celebra i vincitori, ma riconosce l'onore delle armi agli sconfitti, con pietosa quella degli sconfitti, i troiani ed Ettore. Quindi, la sciagura che colpisce l'uomo nella storia, e Foscolo sta parlando da sconfitto, perché politicamente, storicamente, è stato uno sconfitto, viene risarcita dalla poesia, ma si costruisce non solo come risarcimento di pietas, altrimenti la poesia sarebbe solamente elegiaca. Vi ricordate che nella lettera Monsieur Guillaume diceva quest'elegia, e Foscolo diceva, ma quale elegia? Questa non è un'elegia, se fosse un'elegia la poesia sarebbe solo un pianto sugli antichi. No, la poesia celebra i vincitori, i prenci argivi, riconosce l'onore delle armi agli sconfitti, ma trasforma lo sconfitto in protagonista e patrimonio universale dell'umanità, finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. E con questo chiude completamente il cerchio, facendo fare però alla sua tesi iniziale un passo avanti. Ecco perché alla fine questo contro l'editto di Saint-Claude va veramente messo tra parentesi, perché Foscolo non vuole solo contrastare l'editto, perché non ha scritto questo testo solo dopo che è stato emanato l'editto, quindi non l'ha scritto solo dopo, storicamente a ridosso dei mesi in cui è stato pubblicato, perché ci rifletteva da almeno un decennio precedente e perché dentro questo testo c'è tutta la sua poetica. E con questo ci salutiamo.